Radio Immagina.
Bentornati in ascolto su Radio Immagina da parte di Stefano Minnucci. Faremo adesso un focus tutto economico. Parleremo della ripresa in atto nel nostro paese, riprendendo gli ultimi dati diffusi dall'Istat, per poi commentare gli sviluppi delle ultime mosse di politica monetaria da parte della Federal Reserve alla luce delle decisioni prese ieri. E lo faremo con l'economista Paolo Guerrieri, professore di economia all'Università Sciences Po di Parigi, che ci sta ascoltando e che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Bentornato a Radio Immagina, professore.
Sì, salve, salve.
Dunque, partirei appunto dall'andamento dell'economia del nostro paese. L'Italia corre veloce. Allora, mi permetta di ricordare due dati. Nel terzo trimestre l'Istat ha registrato praticamente come il PIL sia aumentato del 2,6% rispetto al trimestre precedente, e la crescita acquisita, cioè quella diciamo già fatta finora, è pari al 6,1%. Ricordiamo che la stima primaverile fatta dal governo per una crescita di tutto l'anno era per un 4,6, invece adesso fino a settembre, i dati che ci dicono fino a settembre, che siamo già al 6,1, quindi una piacevole sorpresa. Allora le chiedo, in quale direzione sta andando la nostra economia, professor Guerrieri?
Ma sono dati questi che lei adesso ha ricordato molto positivi, perché in qualche modo testimoniano che c'è una ripresa in atto dell'economia italiana, che sta andando molto meglio di quanto si prevedesse, e quindi, come dire, questa fase che possiamo chiamare dell'emergenza, che è stata la fase di una recessione molto seria, gravissima, lo scorso anno, e che poi sta adesso vedendo invece questo rimbalzo economico molto rapido, più rapido del previsto, questa fase dell'emergenza si chiuderà prima di quanto pensassimo, cioè ai primi mesi del prossimo anno, il che vuol dire che noi saremo tornati a una normalità, tra virgolette, cioè a quello che poi era la situazione prima di questa drammatica pandemia. Però qui stanno i nostri problemi, perché noi non possiamo tornare alla normalità, vale a dire alla non crescita di prima della pandemia. Quindi il problema adesso è come trasformare questo rimbalzo economico, che ci porterà fuori dalla fase di emergenza prima del previsto, in una vera crescita. Sì. Perché noi dobbiamo in qualche modo inaugurare un sentiero di crescita che non è l'anemico sviluppo del passato. E perché questo si verifichi, è quello che dobbiamo fare, lo sappiamo, cioè dobbiamo mettere in atto e realizzare gli investimenti che sono stati in qualche modo programmati anche dal piano nazionale di ripresa e resilienza, e le riforme che poi sono in cantiere. Questo sarà determinante per uscire dall'emergenza nei prossimi mesi, ma far sì che non si torni alla normalità del ristagno prima della pandemia, ma si torni a una nuova normalità che significhi una dinamica di crescita più elevata. In questo modo io leggerei i dati positivi, però allo stesso tempo avere ben presente che quello che ci aspetta adesso è come trasformare questo che sta avvenendo in qualche cosa di più duraturo.
Certo, poi come trasformarlo, poi se uno pensa poi a tutto quello che alcuni, molti osservatori parlano di nubi all'orizzonte per quanto riguarda la carenza di materie prime, no? Ad esempio, le chiedo così se ci può dare un commento, sto pensando al settore dell'automotive, che soffre la carenza di semiconduttori, quindi adesso si parla anche di carenza del magnesio, che potrebbe aggravare la situazione. Allora, secondo lei può essere un utile una politica industriale europea, no? Da questo punto di vista, per affrontare questa situazione?
Beh, innanzitutto, appunto, quello che stavamo anche dicendo prima, noi adesso dobbiamo fare, come dire, i compiti a casa per bene, però certo quello che succede fuori dell'Italia è altrettanto importante. Fuori dell'Italia, come lei ricordava, c'è una ripresa in atto, però c'è una ripresa che è minacciata in qualche maniera da queste situazioni che sono poi anche queste legate alla pandemia, cioè sono delle strozzature sia nella produzione, sia nella disponibilità di materie prime, sia in qualche maniera nella funzionamento di queste che poi sono appunto queste catene di produzione che sono sparse nel mondo, che sono in qualche maniera estemporanee per quanto riguarda questa situazione che si è prodotta in qualche modo anomala, però possono essere anche i segnali di qualcosa di più duraturo. Quindi certamente qui, come dire, come Italia, con il nostro paese, non è che possa molto, perché qui dipende molto da molte forze che poi hanno una dimensione internazionale. Però certamente, per esempio, come lei ricordava, un'azione dell'Europa, cioè dei paesi europei nel loro insieme, potrebbe fare una qualche differenza in positivo. Per esempio, un problema adesso molto serio è questo aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, il gas e il resto, e qui per esempio è auspicabile che ci sia un coordinamento tra paesi europei, ad esempio negli approvvigionamenti, e che non si proceda in ordine sparso. Insomma, quello che è successo sui vaccini, dove abbiamo scoperto i vantaggi di essere Europa e di muoversi insieme, secondo me potrebbe essere replicato in altri ambiti, quali questi acquisti. Il problema è che non c'è una grande unità ancora tra, o almeno alcuni paesi europei si oppongono a fare fronte comune. Vedremo nei prossimi mesi, ma certamente è auspicabile.
Staremo a vedere. Allora, spostiamoci sull'altro tema del nostro focus. Appunto, vorrei chiederle un commento sulle mosse della Federal Reserve, che ieri ha annunciato in pratica lo stop al piano di acquisti di bond entro giugno. Sarà una riduzione graduale, si partirà da novembre. Era anche una decisione abbastanza attesa, che era nell'aria, però appunto, che cosa succede adesso? Vorrei chiederle un commento.
Stavamo parlando di appunto una congiuntura mondiale, internazionale, che vede la ripresa forte, e quindi questo è positivo. Però queste minacce che vengono da queste situazioni di strozzature e di aumento dei prezzi, e quindi di timore dell'inflazione, quello che è successo, la decisione della Federal Reserve era molto attesa, perché appunto si voleva vedere come la Banca Centrale Americana avrebbe reagito a questo punto, se avrebbe modificato la sua politica, che ricordiamolo è fortemente espansiva dal punto di vista monetario. La decisione, giustamente lei l'ha definita, è stata una decisione che ha in qualche maniera corrisposto alle aspettative, perché è stato quello di dire: cercheremo in qualche modo di gradualmente diminuire gli acquisti che la Federal Reserve compie ogni mese, circa 120 miliardi di dollari al mese, e che era alla base della politica espansiva. Però sarà graduale questa riduzione, 15 miliardi al mese. Entro giugno del prossimo anno si ridurranno quindi a zero questi acquisti. Quello che però è stato molto importante, che la Federal Reserve, la Banca Centrale Americana, ha ribadito: questo non significa, per ora, naturalmente, se le cose continueranno così, che aumenterà, che decideremo di aumentare i tassi di interesse. Ha rassicurato i mercati che perlomeno fino alla prossima estate, se non ci saranno modifiche nel senso di aggravamento della situazione, si continuerà con una politica che resta espansiva. Quindi i mercati si sono sentiti rassicurati. Ci sono stati acquisti, diciamo, andamenti delle borse, soprattutto quella americana, che hanno confermato che va bene così, nel senso che la politica monetaria rimane espansiva. Questa poi è stata la decisione alla fine, anche se bisogna sottolineare che c'è stato un cambiamento di tono nell'atteggiamento della Banca Centrale Americana verso proprio il fenomeno inflazione, perché diciamo, per spiegarlo ai nostri ascoltatori, le strozzature, poi, che vogliono dire difficoltà di produrre quello che la domanda chiede, si traducono in aumento dei prezzi, quindi nell'inflazione. E l'inflazione negli Stati Uniti è particolarmente intensa, perché oggi viaggia sul 4-5%, mentre l'obiettivo della Banca Centrale Americana è intorno al 2%.
Come allora, quello della BCE, che poi però continuano a dire che si parla di, diciamo, Powell ha parlato di un'inflazione transitoria, si continua a usare questo termine, no?
Sì, però questa c'è la modifica. Ha parlato e ha continuato a dire che sarà temporanea, quindi, come dire, che si giudica che una volta che questi fenomeni rientreranno nel momento in cui la crescita si consoliderà. Però in qualche maniera ha sottolineato che, come dire, ci si attende che sia temporanea, e quindi, come dire, ha sottolineato che questa è un'ipotesi di transitorietà che non è detto che venga suffragata dai fatti, tanto che ha messo sull'avviso che questa inflazione può continuare e continuerà anche all'inizio del prossimo anno. Quindi questa può essere l'unica vera discontinuità, quello di in qualche modo ribadire che c'è molta incertezza su quanto temporanea e quindi quanto durerà questo fenomeno inflazionistico, e questo però è molto importante, perché se durasse troppo a lungo il timore è che si possa consolidare, possa diventare endogena, e quindi lì le cose cambierebbero radicalmente.
E quindi se io le chiedessi che impatto ha sull'economia reale appunto, anche quella sarebbe una domanda su cui non, diciamo, bisogna vedere a seconda di come va, no? Di come va l'inflazione, ci sarà poi un impatto diverso sull'economia reale.
Tutto dipenderà da questo, cioè se l'inflazione è temporanea e rientra, la crescita dell'economia reale si consoliderà e avremo quindi, come dire, un contesto internazionale è molto favorevole. Se invece l'inflazione dovesse persistere, allora scatterebbero quello che si chiamano le aspettative del mercato, cioè i salari comincerebbero ad aumentare e a questo punto gli investitori si preoccuperebbero, e quindi quell'inflazione da temporanea si trasformerebbe in qualcosa di persistente. L'economia reale ne soffrirebbe e potremmo avere in qualche modo una situazione, quella che si chiama stagflazione, cioè un'inflazione che rimane alta e una produzione che rallenta. Un mondo certamente da non augurarsi, però per ora la situazione è in qualche modo favorevole a un proseguimento della crescita dell'economia reale.
Benissimo, allora noi staremo a vedere, continueremo a seguire con Radio Immagina gli sviluppi. Ringrazio molto Paolo Guerrieri, professore di economia all'Università Sciences Po di Parigi. Grazie per essere stato
con noi. Grazie a voi.
E vi ricordo che potrete riascoltare in podcast questa, come d'altra parte tutte le altre puntate, sulle principali piattaforme, sul sito radioimmagina.it e sulla nostra app dedicata. Da parte di Stefano Minnucci un saluto e un buon proseguimento con Radio Immagina Live.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.